Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse, ma non avete il coraggio di chiedere.
Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Belle e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Allora, è stata una settimana diciamo ricca di appunto tematiche fiscali e non solo, ma soprattutto direi di fisco a 360 gradi, insomma è arrivato un bel po' di materiale. Infatti in questa puntata cercheremo un attimo di tirare un attimo le somme per farvi capire che cosa è arrivato, che cosa significa, a chi riguarda cosa, eccetera, eccetera. Allora, partiamo con il fatto che nell'ultimo appunto Consiglio dei Ministri di che cosa si è discusso, che cosa si è approvato. Si è approvato appunto il decreto coesione, che presenta delle misure che sono focalizzate principalmente per il centro e sud Italia. In realtà poi ci sono anche alcune eccezioni per alcune imprese del nord, però principalmente per il centro e sud Italia. Il tredicesimo decreto fiscale, alla delega appunto fiscale, è arrivato. E questo tra l'altro ha messo ordine su tutto l'universo mondo dei redditi agrari, dipendenti, autonomi, imprese, e poi è stato anche tra l'altro confermato dallo stesso vice ministro dell'economia, appunto Maurizio Leo, che dovrà anche arrivare appunto questo decreto attuativo sulle super deduzioni, il 120-130% se si assume nuovo personale. In particolare ovviamente l'attenzione mi sposto al 130% per i giovani, le donne e gli ex percettori del reddito di cittadinanza. Quindi insomma un bel po' di carne al fuoco. Per quanto riguarda, vi dico già subito, il decreto attuativo è un decreto interministeriale, quindi che deve essere ancora perfezionato dal Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia. E riguarda, perché è un decreto attuativo? Perché nel primo decreto fiscale, dove c'è stata la revisione degli scaglioni IRPEF, c'era anche appunto all'articolo 4 proprio questa cosa, quindi di fare questa super deduzione del 120-130% per determinate categorie di lavoratori che si volevano assumere. Detto ciò, ci voleva appunto un decreto attuativo per poi renderlo operativo, e voi vi starete chiedendo: ma quindi non è partito da gennaio? Sì, in realtà è. Poi dopo vi spiegherò bene che in realtà poi avrà effetti anche retroattivi, ma andiamo con ordine. Allora, come vi ho detto, è arrivato questo decreto fiscale di cui tanto si è discusso, arriva o non arriva il bonus tredicesime, prima erano 80 euro, poi erano 100 euro, prima perché avevo un reddito di 15.000 euro, insomma c'è stato un po' di bagarre, ma è un decreto comunque che non si focalizza solo su questo bonus tredicesime, di cui tutti hanno solo parlato di questo, ma in realtà è un decreto molto più complesso, perché è un decreto che appunto cerca di mettere ordine nella disciplina dell'IRPEF, dell'IRES, con l'obiettivo cardine di andare a semplificare e armonizzare. Allora, per quanto riguarda i redditi agrari, io partirei appunto da questi. Perché si è andate ad agire sui redditi agrari, vi starete chiedendo? Perché in realtà, come molto spesso accade, le diverse discipline non sono allineate. E in questo caso cosa succedeva? Che la disciplina civilistica sui redditi appunto agrari era molto più avanzata rispetto a quella appunto fiscale, e quindi il decreto, appunto questo tredicesimo decreto fiscale, ha cercato di andare ad allineare queste due discipline. E che cosa ha fatto, no? Praticamente è andato a decidere che una parte dell'attività, soprattutto questa, è andato a cercare di allinearsi per tutte quelle attività che riguardano i redditi agricoli, viene a dire quelle attività un po' più avanzate, quindi che fanno appunto agricoltura diciamo 2.0, ecco, mettiamola così. E infatti cosa si è deciso per queste attività agricole più evolute, come li chiamo, come li ha anche chiamati il vice ministro Leo? Che una parte di questa attività resterà agricola, mentre la restante parte di attività diventerà attività di impresa, che dice che poi sarà determinata forfettariamente. Quindi questo per cercare appunto, poi anche Leo comunque in conferenza stampa ha cercato di dire, per cercare di dare anche delle regole e non creare caos quando si vanno a determinare appunto i redditi, perché uno dice sì, ok, ma tu non hai un'attività agraria classica, ce l'hai un po' più evoluta, magari rientra come attività di impresa, no, rientra come attività agraria. Insomma, adesso ho cercato di mettere appunto un punto alla situazione. Arriviamo adesso alla tanto attesa misura che tutti, insomma, si chiedevano e chiedevano, il bonus tredicesime, no? Che poi non sarà tredicesime. Comunque, di che pacchetto fa parte? Allora, questo decreto ovviamente fiscale, vi ho detto, si focalizza sui redditi. Redditi agrari, abbiamo visto la macro notizia, sui redditi da lavoratore dipendente. Ok, quindi sui redditi da lavoratore dipendente si è stabilito lo slittamento del bonus dei 100 euro a gennaio 2025. Perché vi dico slittamento del bonus? Perché appunto finora era stato, prima della settimana scorsa, questa appena passata, era conosciuto appunto come bonus tredicesimi, perché le varie bozze che erano appunto circolate l'avevano visto come una misura per appunto le tredicesime, quindi da dare entro fine 2024, e che di conseguenza sarebbe rientrata anche nel budget del 2024. Ora non sarà più così. Sarà dato questo bonus di 100 euro, bonus della Befana, molti lo chiamano, comunque a gennaio 2025, quindi sulla busta paga di gennaio 2025. Come mai non è stato messo nel 2024? Perché lo stesso ministro Leo ha appunto spiegato che le risorse per il 2024 sono già state tutte usate per mettere a terra i precedenti decreti fiscali. E di conseguenza non si avevano, diciamo, soldi per poter appunto finanziare anche questo bonus appunto da 100 euro. A quale platea è destinata? Si stima una platea di 1.100.000 di famiglie, e andrà a riguardare i nuclei che nel 2024, quindi tenete conto che si riferisce a redditi del 2024, hanno realizzato appunto un reddito complessivo di 28.000 euro. Quindi reddito complessivo, non solo quello anche di lavoro. Per quanto riguarda invece le famiglie monogenitoriali, la condizione per poter ottenere il bonus è che il figlio deve beneficiare della stessa detrazione dei figli a carico. Quindi se uno già beneficia della detrazione appunto per i figli a carico, allora può richiedere appunto anche, gli verrà, scusate, erogato anche questo bonus. Attenzione, perché questa misura è una misura temporanea, nel senso che ci sarà, è una tantum, come si dice, quindi solo per gennaio 2024, non è insomma che poi si reitera in automatico. E perché? Perché, e qui vado a citare proprio le parole di Leo, perché il vice ministro dell'economia, appunto Maurizio Leo, ha spiegato che l'obiettivo è agire appunto su tutte le tredicesime, quindi non soltanto di quelle famiglie che hanno un reddito massimo di 28.000 euro, se si riescono a trovare le risorse. Ovviamente il testo della delega fiscale poi si è anche ricordato che aveva come obiettivi quello di raggiungere una graduale detassazione delle tredicesime, degli straordinari e dei premi di produttività, però ecco, per il momento rimane tutto un po' in stand by, nel senso che fin quando non ci sono le risorse l'obiettivo è agire appunto su tutte le tredicesime, però ecco, finora, per ora almeno, se non si riescono a trovare le risorse, rimane, diciamo, una promessa che rimane lì. Bisogna vedere appunto se si troveranno le coperture o meno, perché tutto si gioca appunto su queste coperture o meno. Una cosa in realtà interessante è che su quest'ultimo decreto fisco non è intervenuto riportando la tassazione al 10%, perché vi ricordo che per i premi produttività era stata in teoria nelle bozze messa la tassazione al 10%, e voi vi chiederete, vabbè, perché quant'era adesso? Tenete conto che era del 5%, perché del 5%, l'aliquota ordinaria è del 10%, per cui i premi di produttività sono di norma tassati al 10%. Perché del 5%? Perché con la legge di bilancio 2024 il governo ha voluto dare solo per il 2024 abbassare la tassazione al 5%. Ovviamente è una misura che scade il 31 dicembre, quindi se non si rinnova con la prossima legge di bilancio, l'anno prossimo, quindi 2025, la tassazione torna a quella normale del 10%. Nella prima bozza di questo decreto fiscale in realtà era già stata riportata al 10%, ovviamente anche qui polemiche varie eccetera eccetera. Nel testo definitivo però non si è parlato appunto di questo aumento dell'aliquota dal 5 al 10%, quindi questo che cosa significa? Significa che nel caso appunto la legge di bilancio 2025 dovrà agire anche in questo senso, quindi o riconfermare la tassazione al 5% oppure dire, come per esempio è successo, non so se vi ricordate in legge di bilancio, che per i prodotti, per esempio latte in polvere, sopra i prodotti per i bambini era stata abbassata l'IVA e poi era stata rialzata nella legge di bilancio, era stata abbassata l'IVA nella legge di bilancio 2023 e poi è stata rialzata nella legge di bilancio 2024. Ecco, stessa dinamica. Quindi se nella legge di bilancio 2025 si vorrà agire in questo senso, si riporterà appunto la tassazione al 10%, se no questa rimarrà appunto, si dovrà riconfermare al 5%. Sempre decreto fisco, la semplificazione riguarda anche appunto il lavoro autonomo. E un aspetto interessante, io direi, che riguarda anche la riorganizzazione degli studi professionali, per i quali viene detto che è garantita la neutralità fiscale e l'introduzione di nuove semplificazioni per il lavoro d'impresa. Per la riorganizzazione degli studi professionali significa che più studi possono unirsi insieme e si rivede appunto la tassazione, che non è più come quella di adesso, diventa più, diciamo, favorevole, mentre per il reddito d'impresa si fa un'azione che era richiesta anche da molto tempo. E anche questo in ottica di semplificare. Perché vi dico in ottica di semplificare? Perché anche qui si è andato ad allineare, come appunto per i redditi agrari, la disciplina civilistica a quella fiscale. E voi vi chiederete, ma perché c'è bisogno di allinearla, di allineare queste due discipline? Appunto, la parola chiave è semplificare. E vi spiego meglio, perché adesso con le due discipline che sono, diciamo, separate, ognuna le proprie regole, eccetera, c'è il rischio di fare tante modifiche nella dichiarazione dei redditi rispetto ai dati di bilancio. Quindi uno ha i propri dati di bilancio, quindi fa già un lavoro, poi la dichiarazione fiscale si deve mettere lì a prendere, cambiare, disfare, quindi è molto più facile fare errori, ma soprattutto è anche un doppio lavoro, insomma un doppio tutto. E quindi, insomma, l'obiettivo è quello di andare quindi a semplificare ulteriormente anche il lavoro poi di chi deve, insomma, dichiarare e pagare giustamente le tasse. Obiettivi per il 2025, perché insomma in questa conferenza stampa, l'ultima conferenza stampa appunto legata dopo il Consiglio dei Ministri, Leo ha anche cercato di fare una panoramica degli obiettivi del 2025, quindi quali sono, che cosa si vuole cercare di fare, eccetera. Allora, l'obiettivo del 2025 è quello di andare a consolidare le attuali tre aliquote fiscali dell'IRPEF, insomma sono state modificate, come vi ho detto inizio puntata, con proprio il primo decreto che dava attuazione alla delega fiscale, e quindi si vogliono andare a consolidare queste tre aliquote. Ora c'è da dire che le ho anche detto, e cercare di andare anche oltre, quindi vediamo se ci saranno anche novità nel 2025 per quanto riguarda un'ulteriore revisione delle aliquote fiscali. Dopodiché c'è l'annosa questione, di anche noi ne abbiamo parlato molte, moltissime volte, quasi fino alla nausea, dell'abbassare la pressione sul ceto medio. Ora, questo obiettivo lo stesso Leo l'aveva dichiarato, adesso mi ricordo se nel mese di marzo probabilmente, in un appunto diciamo conferenza dove c'era anche Giorgia Meloni e Giorgetti che facevano il punto sulla riforma fiscale. E l'obiettivo è uno degli obiettivi, lo avevamo detto, di questo governo, e poi cercare appunto di andare anche a alleggerire le tasse sul ceto medio, perché appunto ha detto paga ormai il 50-70% delle tasse, le paga solo il ceto medio. Sta sempre di più impoverendo e ricade appunto tutta la pressione fiscale su questo povero ceto medio che ormai si sta sempre di più assottigliando. Il problema qual è? Il problema, e adesso voi mi direte in coro, sono le risorse, sono sempre quello il problema. E il problema sono le risorse, perché al momento non si hanno, si spera di ottenere qualcosa dal concordato preventivo biennale, che è una misura appunto che quindi nei mesi estivi inizierà a partire, e quindi dobbiamo tutti tenere le dita incrociate. Se dal concordato preventivo biennale si riesce a ottenere insomma un incasso più che dignitoso per poter mettere mano appunto alla revisione fiscale, appunto quindi all'abbassamento fiscale per il ceto medio, ci sarà. Altrimenti, se non ci saranno appunto le risorse, caro ceto medio, mettiti l'anima in pace, perché continuerai a pagare la maggior parte delle tasse. E quindi siamo in questa situazione un po' abbastanza drammatica. Quindi sul ceto medio, insomma, si potrebbe fare una puntata, aprire e chiudere e continuare, insomma, anche per le successive, perché è necessario comunque l'intervento sul ceto medio. Però ecco, ribadiamo, tutto si punta sul concordato preventivo biennale. aperte parentesi, mio piccolo parere personale, spero di essere smentita, quindi lo dico ufficialmente, sono le 10:21 del 4 di maggio, spero di essere smentita. Io non credo che si riusciranno a reperire così tante risorse dal concordato preventivo biennale. E non lo dico, non sto facendo il gufo, ma semplicemente perché, sentendo anche diversi commercialisti, il concordato preventivo biennale, allora, dal punto di vista, cioè in un mondo ideale è bellissimo. Dal punto di vista tecnico è molto difficile, ci sono molti passaggi, è molto burocratizzato e soprattutto non è vero che se tu vai accedi al concordato preventivo biennale non ti fanno più controlli. Insomma, i controlli ci sono lo stesso. Si è anche detto, se non accedete al concordato preventivo biennale vi teniamo, insomma, sotto accendiamo un faro su di voi, però ecco, insomma, adesso sappiamo benissimo le capacità a livello di capillare dell'Agenzia delle Entrate, che purtroppo non riesce a controllare tutto. Quindi io dico, non ho grandi speranze solo se l'idea è trovare risorse al concordato preventivo biennale. Spero in qualche altro bacino che si possa individuare, perché ecco, la vedo solo dura se uno dice se otteniamo buona entrata al concordato preventivo biennale abbassiamo le tasse al ceto medio. Ecco, secondo me cioè, sappiamo già l'esito. Ribadisco, spero di essere smentita, perché secondo me è necessario che il ceto medio abbia un respiro, il CEDO comunque si sta facendo carico di tutta la pressione fiscale, più del 50%, insomma, il ceto medio, e si sta sempre di più assottigliando. Ricordiamo che poi, tra l'altro, non è neanche normale avere una società dove ci sono persone che stanno bene perché sono ricche e persone che sono al limite della povertà. Non funziona neanche, ma poi è tutto un cane che si morde la coda, no? Cioè, abbassare le tasse, soprattutto per il ceto medio, più consumo e di conseguenza crescita del PIL. Cioè, un po' tutto, adesso in modo molto semplificato, però è un po' tutto un insieme, no? Se si continua a cristallizzare questa situazione, già non brilliamo per crescita del PIL. Certo, rispetto ad altri paesi europei siamo quasi, insomma, dei geni, però ecco, potremmo fare molto meglio se solo si riuscisse ad abbassare appunto la pressione fiscale, e di conseguenza potrebbe anche ripartire di più la stessa economia a livello di consumi, eccetera eccetera. Quindi queste sono le speranze, ecco, per il 2025. Noi ci portiamo avanti, non siamo ancora nel periodo, diciamo, settembre-dicembre, dove dicono si fanno i buoni propositi per l'anno nuovo. Io mi porto avanti da maggio, vediamo un po' se si riesce a lavorare, insomma, poi per cercare di abbassare le tasse nel 2025 per il ceto medio. Tanto poi saremo qui a raccontarvelo, quindi comunque nel caso sarete uno dei primi ascoltatori e ascoltatrici a sapere questa novità. Allora, non solo fisco però, perché, o meglio, non solo decreto fiscale. Beh, questo tra l'altro è il 13° decreto fiscale, giusto anche per darvi un attimo un'idea. Parlando di cose positive lato appunto decreto fiscale, in realtà c'è da dire che questo governo con la riforma fiscale è andato abbastanza spedito, perché vi ricordo che ad agosto dell'anno scorso è stato approvato il disegno di legge la delega fiscale, e poi insomma ci sono stati subito i primi decreti a dicembre, e adesso insomma siamo al 13°, per cui sta andando abbastanza spedito come appunto sviluppo e realizzazione di questo nuovo fisco. Ora, altro tema che si è trattato in questo appunto Consiglio dei Ministri è stato questo malloppone, perché è veramente un decreto corposo. Noi adesso qui oggi andremo a concentrarci su alcune misure, ma tenete conto che insomma, in realtà ne ha molte molte di più. Come vi ho detto, un decreto che si focalizza principalmente per il centro e sud Italia, che riguarda appunto sì le imprese, ma non solo. E noi qui oggi cercheremo di fare un punto più che altro focus lavoro, perché anche quello, insomma, che fa anche un po' da fil rouge con i prossimi decreti, ed è quindi giusto che ci focalizziamo su questo aspetto. Comunque veramente un decreto veramente veramente corposo. Allora, poi dopo vi dirò anche una chicca che secondo me questa volta forse siamo strutturati in modo anche molto interessante. Allora, quindi il decreto coesione, che vi ricordo essere inserito all'interno del PNRR, cioè nel senso che all'interno della revisione, vi ricordate, il PNRR, ecco, questo fa parte appunto il decreto coesione fa parte di questa tanto alle volte anche criticata revisione del PNRR, e appunto la riforma della politica di coesione è uno degli obiettivi proprio della sesta rata. Quindi è sì un decreto corposo, ma attenzione, perché è anche insomma uno degli obiettivi della sesta rata di questo PNRR, e quindi sappiamo che rata, obiettivi raggiunti, soldi, questo è un po' la scadenza. Allora, come vi ho detto, è un decreto che contiene diverse misure destinate al lavoro con un forte focus sul centro e il sud Italia. In particolare sono stati stabiliti 3 bonus e abbiamo uno dedicato all'occupazione dei giovani, uno dedicato alle lavoratrici svantaggiate e l'ultimo agli over 35 che soprattutto risiedono in una zona economica speciale unica del mezzogiorno, unica per il mezzogiorno, la cosiddetta ZES, quindi che tutti sicuramente ne avete sentito parlare. Allora, io però farei una cosa, perché secondo me iniziamo, poi interrompiamo, confondo anche le idee. Adesso andiamo in pausa, poi ritorniamo che vi spiego meglio appunto questi nuovi 3 bonus e poi insomma andiamo avanti anche con la seconda parte, quindi restate con noi anche dopo la pausa, perché insomma ci sono tante novità fiscali.
Porta con te ovunque Radio Libertà, scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. cosa aspetti?
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. Found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Bene, allora, eccoci di nuovo in onda. Mi avete beccato che mi stavo rimettendo appunto le cuffie. Benissimo, mi avete beccato appunto in fragrante, amici miei. Allora, che cosa stavamo appunto parlando prima della pausa? Perché ho detto, se no poi ci interrompiamo e insomma diventa anche un po' difficile sia per me riprendere, sia per voi insomma tenere il filo e non si capisce insomma molto bene. Stavamo parlando del cosiddetto decreto coesione, che è stato approvato appunto nell'ultimo CDM, in realtà il 30 appunto aprile, ed è appunto un decreto che, come vi ho già iniziato a dire, è molto focalizzato, molto anche sul lavoro, ma non solo, ma soprattutto per il centro e sud Italia. Sono stati stabiliti appunto tre bonus, questo dico, parlo appunto del focus lavoro, uno dedicato all'occupazione dei giovani, uno alle lavoratrici svantaggiate e l'ultimo per gli over 35. Però che risiedono appunto nella zona economica speciale unica per il mezzogiorno, che vi ricordo essere questo ZES. Quindi quando sentite parlare di ZES è questa zona unica e questa zona economica appunto speciale del mezzogiorno. Allora, partiamo con ordine. Allora, il bonus, quindi iniziamo adesso a snocciolare, vi inizio, i vari bonus. Il bonus per chi assume under 35 che non hanno mai lavorato in modo stabile a tempo indeterminato a partire dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 consiste in uno sgravio contributivo del 100%. Attenzione, perché questo sgravio contributivo può arrivare fino ad un massimo di 500 euro al mese per 2 anni e poi stop. L'agevolazione sale a 650 euro al mese se si assumono lavoratori in una zona in una sede situata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. E quindi questo è il primo bonus, quindi under 35, quindi giovani, se si assumono in modo stabile a tempo indeterminato, quindi dal 1 luglio al 31 dicembre 2025. Sgravio di 500 euro per 2 anni, aumentato a 650 euro se in realtà si assume un giovane under 35 in una sede appunto situata nelle regioni che vi ho appena elencato. Per il bonus donne. Allora, per il bonus donne, il limite massimo dell'esonero contributivo è di 650 euro su base mensile e l'agevolazione ovviamente spetterà solo a quelle imprese che assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, prive però di un impegno regolarmente retribuito da almeno appunto 6 mesi. Quindi qua per le donne in realtà si cerca appunto di incentivare l'assunzione appunto di donne che da almeno 6 mesi non hanno un insomma non vengono retribuite in modo regolare e l'importo è fissato appunto a 650 euro al mese, quindi lo sgravio ovviamente anche qui per 2 anni, dopodiché insomma non più. Il terzo bonus riguarda proprio in realtà, e questo è molto focalizzato sulla zona ZES, e quindi che cosa si dice? Perché qua ci spostiamo su gli over 35. Poi dopo aprirò anche una parentesi su questo perché è imbarazzante. È riconosciuto se si assumono lavoratori over 35 che non lavorano almeno un anno in una sede che si trova nel Molise, nella Campania, in Basilicata, in Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'esonero è di 500 euro al mese per massimo 2 anni. Ora, che cosa volevo aprire la parentesi su questo, no? Che qua in realtà si mette nero su bianco una situazione classicamente italiana e purtroppo esclusivamente italiana degli over 35 che non lavorano appunto da almeno un anno, che in realtà non hanno neanche un contratto appunto regolare, no? Over 35 sono i classici millennials. Ora, mettendo nero su bianco questa cosa, significa che anche questo governo è conscio del fatto che c'è un'intera generazione, perché gli over 35, scusate, i millennials in realtà, come tutte le classi generazionali, sono molto ampie, quindi vanno dai, adesso vado a memoria, da 27-28 anni fino ai 42-43 anni, quindi un'ampia classe insomma, generazionale, ma over 35 e c'è un grosso problema anche di millennials NEET, quindi di millennials che non cercano e hanno smesso ormai, hanno perso la speranza, non cercano neanche più lavoro, non studiano e non lavorano ovviamente. E qui si cerca di dare un'agevolazione per queste persone, tra l'altro nel ZES, quindi nel centro-sud Italia. Questo problema però dei millennials over 35 che non riescono a lavorare o che sono totalmente scoraggiati riguarda anche per quelli del nord, nel senso che è un problema generazionale, perché anche qua vi ricordo comunque under 35 di chi stiamo parlando? di millennials. E in realtà la cosa imbarazzante, che non riguarda solo questo governo, in realtà diciamo che adesso siamo arrivati alla coda finale, il problema riguarda i 10-15 anni passati di non politiche fatte per un'intera classe generazionale, no? E adesso siamo arrivati alla resa, cioè prima o poi i nodi vengono sempre al pettine. Il problema è che fin quando si scherza, si gioca, va bene, qui si sta anche scherzando e giocando sulla pelle però dei giovani e delle persone, no? Perché poi è tutto un cerchio. Si dice che ci sono pochi figli, nascono pochi figli. Altra domanda che vi voglio fare, altra riflessione che vi voglio porre, perché su questo tema mi scaldo molto, perché è la mia generazione. Ma vi siete chiesti chi è quella generazione che adesso potrebbe, se ovviamente ha la volontà, perché uno può dire anche io posso far figli e non li voglio fare, però uno dice magari ho la volontà, comunque chi è quella generazione che è, diciamo, adibita, mettiamolo così, a poter far figli adesso in questo arco temporale? Ve lo do io la risposta, ma sicuramente la sapete già: i millennials. Quindi adesso ci si punta su una generazione che prima dall'amica Fornero era stata definita Ciusi. Io non so quanti di voi, io guarda, questa cosa ce l'ho in testa. Prima Ciusi perché erano schizzinosi, no? E si diceva che ma il posto fisso, ma non è una cosa così bella, è bello variare nella vita. Grazie, grazie per aver creato un mondo, un futuro di precariato per noi millennials e giovani. Grazie, grazie. In questi ultimi 10-15 anni di non politiche, adesso siamo a questa situazione, a doverci arrangiare con dei bonus da quattro spicci, perché poi si ragiona sempre così, no? Adesso avanti con dei bonus e questo e quell'altro, e siamo in questa situazione disastrosa. E questa situazione dei millennials è tipicamente italiana, nel senso che all'estero i millennials non hanno questa situazione ed è imbarazzante, imbarazzante. Adesso si cerca di porre rimedio con appunto pezze di qui e di là, ma la situazione è che negli ultimi 15 anni, e sono buona secondo me anche di più, questa classe generazionale è stata completamente dimenticata. Ci sarebbe anche da aprire poi il capitolo baby boomer, che sono ancora ancorati sulle proprie sedie persone di 80 anni, forse è l'ora di andare in pensione, amici cari, e no, continuano a essere lì ancorate. Va bene, aperta e chiusa parentesi, scusate un mio piccolo, una piccola considerazione, però secondo me è una riflessione che si dovrebbe aprire e probabilmente la apriremo anche nei prossimi mesi, magari insomma con la nuova stagione, perché mi sembra che è un tema su cui nessuno riflette e si continuano a dare questi bonus giovani non capendo i giovani chi sono, che età hanno, fino a quando vengono compresi. Forse bisogna un attimo anche approfondire queste tematiche, perché toccano diverse persone e molto spesso non si ha la contezza di come stanno i giovani non giovani, o come si vogliono chiamare. Allora, quindi siamo arrivati appunto agli over 35, soprattutto per le zone delle ZES, quindi che se vengono assunti in una sede di Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna hanno appunto un esonero di 500, un'agevolazione di 500 euro al mese per al massimo 2 anni. Come vi ho detto, perché mi sono focalizzata solo su queste misure sul lavoro del decreto coesione, che è molto ricco. Infatti poi vi vado a dare una piccola chicca che non tanti hanno notato, anzi forse in pochissimi, però è molto interessante quest'altra cosa che è stata inserita nel decreto coesione. Ma perché appunto, prima finiamo questo capitolo, mi sono soffermata sul decreto coesione? Perché questo deve essere letto, queste misure, quindi questo appunto esonero di 500 euro, 650 eccetera, devono essere lette insieme al cosiddetto decreto attuativo in arrivo. Io all'inizio della puntata vi ho parlato anche di un decreto attuativo in arrivo, 120-130% per questa super deduzione appunto per le assunzioni, che è previsto appunto, che è previsto nel primo decreto fiscale, e poi insomma adesso si sta dando attuazione. Allora, prima di iniziare a dirvi qual è il collegamento tra questi due, non facciamo aspettare l'ascoltatore insomma, che ci ha chiamato, e gli diamo subito la parola. Ciao, buongiorno.
Buongiorno signora, credo che l'argomento non sia inerente a quello che lei sta discutendo, ma siccome mi sta preoccupando, un'amica mi ha chiesto l'altro giorno se sapevo della modifica che è avvenuta diciamo tra il medico di famiglia e diciamo l'iscritto, perché sembra che vogliano l'autorizzazione da parte nostra per poter ricevere i farmaci diciamo allora cosa sta succedendo? che adesso molti medici stanno depositando i medicinali di cui abbiamo bisogno in una farmacia vicino o nella farmacia dove tu vai normalmente. Non sembra che non si possa più fare, perché devi dare l'autorizzazione tramite SPID e tutte queste menate. Io le ho detto, sinceramente io non ho sentito niente a riguardo, però forse mi sono persa qualcosa. La ringrazio, cara, se potete dirmi. Grazie
a lei. Allora, ovviamente non sono molto informata sulla questione. Non vorrei che si riferisse a una cosa che ho visto anch'io, però in farmacia, ribadisco, non sono informata, quindi mia esperienza personale, perché settimana scorsa sono andata in farmacia e appunto, visto che mi ha sparlato di SPID e altro, ho fatto questo collegamento. Se non è questo, insomma, mi scuso, ma diciamo, è l'unica cosa che mi è venuta in mente. C'era ricevi le ricette sul tuo cellulare, nel senso che adesso banalmente io parlo, insomma, per me, ma tutti i medici di famiglia, mandi un messaggio, mandi la cosiddetta fogliettino, lo imbuchi nella casellina del tuo medico e poi o vai a riprenderti fisicamente la ricetta oppure ti possono arrivare a me, siccome ho il sedere pesante e la mia dottoressa lo sa, mi arrivano tramite appunto il fascicolo sanitario nazionale, quindi io me le scarico oppure mi arriva direttamente un'email e vado in farmacia e faccio vedere la ricetta al farmacista, insomma, di turno, che mi dà poi il medicinale, eccetera. Le dicevo, quello che io ho trovato in farmacia nell'ultima settimana appunto era questo foglio dove c'è scritto: il servizio di notifiche del fascicolo sanitario si rinnova. Se vuoi continuare a ricevere i numeri delle tue ricette mediche, cioè questo meccanismo che vi ho detto, sul cellulare tramite SMS o via mail, conferma il servizio. E dice come: online dal fascicolo sanitario elettronico agli sportelli scelta e revoca delle varie, insomma, ASL, dal medico di medicina generale o in farmacia. E poi c'è scritto: per maggiori informazioni vai su www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it. Io non vorrei che la sua amica si riferisse a questo, cioè al fatto che se vuoi continuare a ricevere le ricette in modo elettronico, appunto via SMS o via mail, come vi ho detto, si deve rinnovare la volontà di volerlo fare. Lo si può fare, tra l'altro devo farlo in tutto ciò, vi confesso, appunto, o online sul fascicolo sanitario. Sul fascicolo sanitario si entra con lo SPID, oppure insomma all'ASL, dal medico di famiglia o in farmacia. Non vorrei che appunto si riferisse a questa. Allora, un ascoltatore mi dice che si riferisce alle ricette online, ecco, allora è questo, niente, quindi deve semplicemente riconfermare di continuare a volere le ricette appunto online, e deve appunto, ribadisco, andare o sul fascicolo sanitario elettronico, che come si accede tramite lo SPID, o all'ASL, insomma saranno sportelli dedicati, oppure si va dal medico di famiglia e insomma dice esplicitamente che si vuole rinnovare questa cosa, oppure direttamente in farmacia. Quindi ecco, questo è semplicemente, me l'ho salvata anche io, ho fatto tra l'altro la foto a questa cosa della farmacia, perché ho detto mi interessa, devo appunto andare anch'io a dare comunque la conferma che voglio ancora ricevere le ricette appunto comodamente via email, e non dovermi andare a recare ogni volta, insomma, in vari agli orari a prenderle fisicamente. Quindi, allora, che cosa vi stavo dicendo? Mi sono persa anch'io. Vi stavo dicendo il collegamento con appunto queste maxi deduzioni 120-130% del decreto fiscale, se si assume nuovo personale. Qual è il filo rosso rispetto al decreto coesione con tutte le misure appunto del lavoro? È proprio questo, che quindi noi abbiamo queste misure ovviamente del decreto coesione lavoro, quindi per insomma, se uno deve già assumere personale, magari giovani, donne oppure over 35 nella zona ZES, ci sono queste agevolazioni, e attenzione perché ce ne sono anche altre 120-130% che sono già attive. Voi mi direte, ma come sono già attive? Ci deve essere il decreto attuativo. Lo so, ma adesso ve lo spiego. Allora, prima cosa parliamo dal chi è che ha questa deduzione del costo del lavoro 120%. Spetta praticamente a tutte quelle imprese che, indipendentemente dalla forma societaria, quindi proprio a tutte, assumono nuovo personale. Quindi se tu assumi nuovo personale, chi vuoi, hai questa deduzione sul costo del lavoro del 120%. Questa deduzione sale al 130% nel caso in cui si assumono giovani, donne ed ex percettori del reddito di cittadinanza. Ok, l'aspetto interessante da capire sono due cose che arriverà ovviamente con questo decreto attuativo. Uno, come le faranno parlare queste due norme, perché ovviamente uno potrebbe dire ok, prendo quella del 100-120% le sovrappongo, come faranno parlare queste due norme? Quindi sarà molto interessante capire questo, ma soprattutto vi dicevo, perché vi ho detto sono già attive, perché è stato appunto specificato che il decreto attuativo avrà effetto retroattivo, cioè ovviamente chi ha già assunto personale il primo gennaio, per esempio, io sono un'impresa, ho assunto una donna o un giovane, ok, io avrò diritto a questa appunto deduzione sul costo del lavoro del 120/130% a partire già da gennaio, quindi avrà questo effetto retroattivo, quindi non partirà da, non so adesso quando uscirà, se uscirà questo mese di maggio, suppongo proprio di sì, non partirà da maggio, ma in realtà avrà un effetto retroattivo, e questa è una cosa insomma interessante, anche perché se io ho assunto azienda nuovo personale da gennaio o febbraio, non è che lo pago diciamo così a prezzo pieno. L'ultima chicchetta che vi volevo dare, appunto che vi ho detto che c'era una chicca che secondo me pochi se ne sono accorti sul decreto coesione, era la questione del rientro dei cervelli. Perché vi voglio dire che è stata una chicca? Perché finora noi siamo stati abituati a conoscere il rientro dei cervelli con io governo, ti do delle agevolazioni, ti do dei vantaggi fiscali, ti faccio pagare meno tasse se tu torni in Italia per tot tempo, bla 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 bla. Ha funzionato, non ha funzionato, a volte ha funzionato, altre volte ci sono stati dei furbetti, altre volte le aziende hanno sfruttato, come insomma, vediamo un po'. Qui nel decreto coesione si è cercato di mettere questa norma per quello che dico è molto carina, per attrarre i cervelli nel sud Italia, e io so già che molti di voi staranno dicendo ma stanno già storcendo il muso, ma non lo so, però attenzione, perché in realtà l'idea non è male, ovviamente tra l'idea e poi come diciamo avverrà e quali saranno i risultati c'è tanto, però diciamo che già partire da una buona idea non è una cosa così scontata. Allora, come si cercano di attirare questi cervelli? Ed è per questo secondo me che è fatto in maniera intelligente, perché ora noi abbiamo diversi ricercatori che, ahi noi, sono scappati all'estero. Al posto che continuarli a dare le solite agevolazioni fiscali per cercare di tornare, qui in realtà l'idea è noi strutturiamo dei progetti di ricerca ad hoc per determinati progetti, non so, per esempio, non so, su insomma adesso c'è questa transizione verde, sulla tecnologia in generale, o magari progetti proprio che riguardano determinate zone del sud, e l'idea è cercare di assumere ricercatori che sono molto forti in determinate materie, adesso mi vendo così, non so, il riciclaggio, che sono all'estero, e chiedergli appunto, quindi aprire un bando eccetera, cercare di attirare questi ricercatori perché sono interessati a lavorare su quel determinato progetto, e quindi hanno, ovviamente si danno tutti i fondi, tutte le risorse eccetera, ma si cercano di attirare appunto i cervelli, di far ritornare in Italia, non tanto quindi con uno sgravio fiscale, ma dicendogli guarda, c'è un progetto secondo me molto interessante, ti può interessare, sarà questo proprio ricercatore a dire io voglio tornare in Italia a stabilirmi, non so, in Abruzzo, perché in Abruzzo stanno sviluppando questo progetto finanziato con fondi bla bla bla, e secondo me è molto interessante, potrebbe insomma continuare la mia ricerca che sto facendo ad Amsterdam, e quindi torno in Italia, vado in Abruzzo e lo sviluppo eccetera. Quindi direi che questa era una chicchetta, però è molto interessante perché è un metodo completamente diverso rispetto al passato. Anche questo governo ovviamente nella legge di bilancio ha fatto la questione rientro dei cervelli con le varie agevolazioni, attenzione. Però in questo decreto in realtà, che come vi ho detto è molto focalizzato nel centro-sud, secondo me ha trovato questo nuovo meccanismo che finora non era mai stato usato, per cui può essere che sia un flop, come, però rispetto diciamo al solito è una novità, e secondo me anche molto intelligente, perché è qualcosa di concreto, cioè tu dai al ricercatore la possibilità di tornare, ma non tanto perché magari mi dai uno sgravio fiscale, che sì, ok, magari, però a me non mi interessa, magari io non so, ho una famiglia a Milano, non mi interessa che tu mi dai lo sgravio fiscale per tornare in Abruzzo, detto proprio così, facendo un esempio a caso, magari a me interessa più anche a livello lavorativo, se sono andato all'estero, se ho un progetto di ricerca interessante, se posso magari continuare a sviluppare le mie capacità, se posso portare dell'innovazione in un determinato appunto in una nuova iniziativa, e perché no anche italiana, no? Che fa sempre magari alle volte piacere anche tornare insomma nel proprio paese. Allora, quindi questa era la chicca che vi volevo dare e che è un approccio, appunto, ribadisco per la 300ª volta, molto interessante. Io allora vi ringrazio, tra l'altro siamo arrivati quindi alla fine di questa puntata dedicata a novità fiscali o meno, quindi decreto coesione, decreto fisco, insomma quest'altro nuovo decreto che dovrà arrivare interministeriale per appunto assumere con queste deduzioni del 120 e 130%, quindi insomma anche qui staremo a vedere, ovviamente vi racconterò che arriverà sicuramente questo mese questo nuovo decreto e come vi ho detto come si andrà a collegare con quello coesione, perché questo è molto interessante anche per capire, ma io potrò usare sia diciamo l'agevolazione del 100% e quella del 120% o del 130%, le posso in qualche modo, passatemi il termine, sommare anche se riguardano due aree diverse e quindi deduzioni da una parte e sgravio dall'altra, insomma sarà interessante anche capire come si innestano questi due meccanismi. Ora, noi appunto siamo arrivati in conclusione della nostra puntata, quindi io vi ringrazio, vi do appuntamento a sabato prossimo e vi auguro ovviamente un buon weekend.
Avete ascoltato Tax Girl. It's a rich man's world.